Enedis.
All right, our special guests right now, Wayne Campbell, Garth Elgar, Wayne's World, all right.
It's going to be a big concert at Adlai Stevenson Park.
Uh-huh.
It's just going to be a big party, you know? We've got some great bands coming.
Uh-huh.
You're not really listening to me, are you?
Uh-huh.
I mean, I could say anything right now, like, you're a freak with a microphone.
Uh-huh.
Isn't that true, Sphincter Boy?
Uh-huh. Great, good stuff. I think people are getting really cranked.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik, settima stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik per la puntata numero 153, esattamente la quarta della settima stagione al di 8 novembre 2019. Ma è anche la trasmissione che ricorda Fred Bongusto, il grande Fred Bongusto che ci ha lasciati.
Il grande Fred Bongusto.
Fred Bongusto.
Fred Bongusto.
Fred Bongusto.
Fred
Bongusto. Che ci ha lasciato proprio oggi direttamente da Passignano sul Trasimeno. Ma è anche la trasmissione che saluta quelli che sono tornati dal Missouri, che tutto è andato bene.
Dal Missouri non è successo niente di strano.
Tutto è andato bene. Ma se voi foste stati al cinema, voi foste stati a Berlino 30 anni fa o poco di più, e volevate andare a vedere un films, che cosa avreste fatto? Sareste entrati in una cabina telefonica, tutti intabarrati, con tanto di cappello calato sugli occhi, e avreste telefonato a noi, che ve l'avremmo detto. Anzi, avreste telefonato più che mai a Air Director.
Che non c'è, però non te c'è. Faccio io i complimenti per la consecuzio, che oggi la vedo. Te vedo ferrato. Vabbè, HD vi dirà poi di seguirci sui canali social. Io vi dico però di cosa parliamo oggi. Innanzitutto, le rubriche ci dovrebbero essere, ma aspettiamo l'arrivo del professore e di HD stesso per dirvelo. Sicuramente c'è oggi a 8. Dopodiché parliamo soprattutto del nuovo film di Martin Scorsese, che trovate un po' ovunque, in tutti i cinema di prossimità di Perugia. Come no, già Covez è arrivato e già
Nothing More.
Vabbè, non più, avete trovato, tre giorni, lunedì, martedì, mercoledì,
trovaste.
Avreste potuto trovare.
Ma non
chi
prolunga,
l'ha pescato?
Non prolunga?
No, però ritorna. su Netflix a fine
Almeries, no, è in sala ancora, fino a Netflix non esiste. Almeries?
Sì, esiste.
È una merda. Almeries lo trovate in sala fino a mercoledì prossimo. E al postmodernissimo lunedì e martedì.
Ecco, 70 secondi di trasmissione e ci siamo già parlati sopra in 7.
No, dovete recuperare.
Una merda.
Comunque, se no, c'è su Netflix. Ne parleremo noi e poi avremo anche un ospite specialissimo al telefono. Dopodiché parleremo di Parasite, il film di Bong Joon-ho che ha vinto il Palma d'Oro a Cannes quest'anno, che trovate in programmazione al postmodernissimo. E poi di Doctor Sleep, ovvero il sequel ideale di Shining di Mike Flanagan, che sta nei multisala. Do di nuovo il benvenuto a Pamparelli, che è tornato vive vegeto dal Missouri.
Grande Pampa.
E anche a Simone Rossi, che quest'anno non avevamo ancora avuto il piacere di avere in trasmissione.
Siamo tornati insieme,
non è che eravate insieme.
La stai notando questa cosa?
Puoi anche masticare un po' meno, insomma, Simone Rossi.
Ma non eri in Chattanooga tu?
Chattanooga.
È molto curiosa questa cosa.
Comunque Pampanelli è passato anche dai Boston Red Sox Shops.
Chiaro.
Per la gioia del nostro amico Silvestri, che è un grande sostenitore dei Red Sox.
Red Sox, come tutti.
Smith, come mandiamo il box office?
Parliamo
settimana?
Di quadrini, a proposito di Boston Red Sox, che li fatturano abbastanza, credo, vero Pampanelli? Un altro weekend molto positivo per il botteghino, almeno in confronto a quello dello scorso anno, che era dell'anno passato, che era quello.
Quindi
di
il cinema non è morto.
Halloween.
Sai che cosa dovresti dire? L'anno scorso.
Al primo posto in questo giro abbiamo La famiglia Addams, il film di animazione di Vernon Conrad e Tiernan Gregg, che incassa 3 milioni e mezzo circa, seguito da Il giorno più bello del mondo di Siani Alessandro, incassa 2 milioni 900 mila euro.
Mamma mia.
Un po' meno di 3. Terzo è Maleficent, signora del male, che incassa.
Signora
del male, che incassa 2 milioni e 200 mila euro nel weekend e oltre 10 milioni di euro in totale. Joker, ai noi, esce dal podio per la prima volta dalla sua uscita e si piazza quarto con la cifra comunque importante di 2 milioni e 200 mila euro per un totale un po' meno di 30, siamo sui 27, qualcosina.
McCoyons,
direi. Il film di Philip Stodd resta comunque al terzo posto nella parziale classifica della giornata di ieri con 66.000 euro incassati, superato dal film di Siani, meglio di Joker, che incassa un po' meno di 150.000 euro. Ma la nuova uscita, Le ragazze di Wall Street, di Scafaria Loren, incassa intorno ai 200.000 euro.
Jennifer Lopez in forma strepitosa, visto?
Come la chiedere a Covers che è tornato.
Come la tocchi sona.
No, io volevo dire, a proposito del tocco,
come dicono, scusami,
l'avrei detto prima, perché rispetto al buon Todd Phillips, che come si dice dalle nostre parti in ambienti intellettuali, quel che tocca in grossa,
ecco,
è vero. Ha messo le mani lui, pioggia di quadrini.
Quadrini dappertutto.
Comunque, no, Covez, visto che abbiamo un minutino, volevo sapere, tu che sei esercente, questo aumento del box office, dicono, è un po' di settimane che leggiamo che il box office è un 15-20% in più dell'anno scorso, stesso periodo. Si sente dal lato dell'esercente questa cosa?
Si sente, si è sentito, perché comunque è stata una partenza sprint, devo dire.
Scusami, Laszlo Covez, è arrivato col Porsche Laszlo Covez, ecco, si sente e si vede.
E vorrei anche salutare tutti le mie fans, che tantissime che non erano un po' preoccupate, mi hanno chiesto: ma che cosa stai facendo? Ho detto che mi sto occupando appunto dei quadrini.
Sta contando i quadrini.
Ma tutti chi?
Tutti loro, perché voglio ricordare questo aneddoto meraviglioso. Raccontano che una gestione di uno dei cinema più importanti della città di Perugia avesse appositamente customizzato una 500, togliendone i sedili, avendo solamente il sedile dell'autista, perché ricordate che la 500 non aveva un vano di carico, dunque tolti tutti i sedili per poter trasportare le balle delle monete che incassavano nel fine settimana. Uscivano dal cavò, un cinema che aveva un cavò, io l'ho visto con i miei occhi,
era un'altra epoca,
una cassaforte meravigliosa, uscivano dal cavò direttamente con la macchina e le portavano in banca. Ecco, adesso
parliamo di Turreno,
si dice il peccato.
No, io adesso penso che stiamo gioendo per un incremento del 10%,
parliamo
del 10% su un drammatico 2018.
Però devo dire che la programmazione quest'anno
sono usciti dei film importanti subito,
per ora sono già usciti.
Ma perché questo? Perché comunque il mercato piangeva in qualche modo da un'intera stagione, cioè è stato un settembre 18, settembre, dicembre, luglio tra i più orribili della storia dell'umanità, penso dal dopoguerra,
per il cinema, non solo, comunque
no, per tutti.
Per tutto. Comunque direi che è il momento di andare in musica, anche perché ci aspettano telefonicamente degli ospiti, e quale modo migliore di farlo se non introdurre la discussione sul film di Scorsese, del pezzo bellissimo che introduce e chiude lo stesso film, ovvero Nella quiete della notte, In the Still of the Night. Restate con noi che da poco parliamo di un filmone clamoroso.
Still of night, in the still of night. gebaut für sieben Brüder, war Traumfabrik.
A me l'onere e l'onore di introdurre questo graditissimo ospite, un grande ritorno al Bar Traumfabrik. Mauro Gervasini, sei in linea?
Sono qua, ciao a tutti, buonasera.
Ciao, buonasera.
Benvenuto.
Buonasera e benvenuto al Bar Traumfabrik.
Come sai, noi siamo dei simpatici cialtroni che si dilettano nella visione del cinema ma non ne capiscono niente, e di fronte al film così importante, forse il più importante di questo inizio di stagione, non me ne vogliano i tuoi amici Joker e Tarantino, però insomma è uscito il film di Martin Scorsese, e il film di Martin Scorsese non fosse altro perché è lungo 3 ore e 30 esige anche una presenza importante come quella di Mauro Gervasini.
Mauro, grazie, sei troppo buoni, troppo buoni.
Io spero che tu l'abbia visto il film, perché sennò tutta questa introduzione
è sprecata.
No, sì, sono andato a vederlo lunedì sera in sala, perché come sapete ha una programmazione un po' particolare, perché il film è stato prodotto da Netflix, quindi ha originariamente un'altra destinazione, che è una destinazione più domestica. Però c'è stata questa uscita in questo periodo finestra di 3 giorni, in realtà poi in alcune sale si troverà anche durante il fine settimana e anche la settimana prossima, quindi non è così difficile riuscire a intercettarlo. Consiglio caldamente di vederlo al cinema, tra l'altro la Cineteca di Bologna, che lo distribuisce, lo sta distribuendo in lingua originale con i sottotitoli in italiano, che è il modo in cui va visto.
Assolutamente sì. Mauro, noi siamo, chi ha visto il film di noi, diciamo redazione, comunque tra di noi, quelli che sono riusciti a vederlo in questi giorni, sono rimasti tutti esterrefatti, cioè sono tutti consapevoli in qualche modo e condividono il pensiero di aver visto uno di quelli che ogni tanto è giustamente chiamare e definire capolavori. Sei concorde con questa definizione?
Allora, stiamo parlando di un regista che di capolavori ne ha fatti almeno 5 o 6, quindi sì. Chiaramente è sempre, forse ci vuole anche la giusta distanza del tempo per poi dare una collocazione più corretta a questo film. Io poi ho avuto qualche piccolo problema, lo confesso, ma questo diciamo è una cosa più personale, con la questione dell'aging, cioè sarebbe questa pratica che viene fatta sì. Con la grafica computerizzata, per cui i personaggi possono essere in maniera digitale o ringiovaniti o invecchiati, e quindi noi vediamo un De Niro che ha 20 anni di meno e 20 anni di più, un Pacino che Pacino meno, ma Joe Pesci per esempio appunto è invecchiato, ringiovanito, ed è perfetto ormai, cioè questa cosa è anche un po' inquietante, perché effettivamente siamo di fronte alla perfezione tecnologica.
Però le ginocchia di De Niro erano comunque tremolanti, l'artrite si vedeva.
Sì, e poi ho notato un'altra cosa, che lui ha sempre questa tendenza a oscillare un po' quando ha degli interlocutori davanti, ma questo diciamo è un difetto che passa sempre in secondo piano, perché De Niro poi, come sappiamo, ha altre qualità, soprattutto quando lavora con Scorsese. A parte gli scherzi, è comunque veramente un filmone, il classico filmone, cioè di quelli che lo guardi e ti ci perdi dentro, perché ha veramente moltissime cose, ha moltissime cose che riguardano il rapporto della storia e del film e dei personaggi con Scorsese, quindi con il suo cinema, perché questo film nasce dalla volontà in qualche modo di fare i conti con quello che si è fatto prima, con tra virgolette i suoi amici, nel senso gli attori con cui ha lavorato maggiormente, in particolare proprio De Niro e Joe Pesci, perlomeno con cui ha lavorato maggiormente per questa tipologia di film, cioè il gangster movie. E poi anche ricollegandosi secondo me a questa fase della sua carriera, del suo percorso, Scorsese è un uomo ormai non più giovanissimo, al quale naturalmente non possiamo domandare di fare gli stessi film che faceva negli anni 70, perché non è più la stessa persona, è passato attraverso esperienze, anche incontri dal punto di vista culturale e cinematografico che lo hanno fatto crescere in una certa direzione. Secondo me questo dal punto di vista formale è un film che ha un'assonanza con Silence, per esempio, che è il film precedente, quello che è piaciuto di meno, però insomma secondo me invece era importante proprio per capire quale fosse la direzione in cui stava andando Scorsese. È una sorta di requiem questo, soprattutto l'ultima ora è una lunga marcia funebre, però nei confronti della storia con la S maiuscola, sì. Di una certa
anche di una certa mafia, no? Di una certa,
sì, la criminalità
romantica che tanto sì. Ci è stata raccontata.
Sì, anche se guardate che io penso che sia molto diverso da Quei bravi ragazzi Casinò. È chiaro che noi pensiamo a quei due film perché i protagonisti sono gli stessi, però in realtà qui c'è è tutta un'altra cosa, nel senso che io non so se ve lo ricordate, un libro di Don Winslow che si chiamava L'inverno di Frankie Machine. È un libro che a me non era piaciuto tantissimo quando lo lessi, però guarda caso era un libro che volevano fare Scorsese come regista e De Niro come protagonista, ed era la storia di un vecchio sicario della mafia, in quel caso era italo-americano, in questo caso è irlandese-americano, però insomma diciamo questa sorta di noir crepuscolare su un personaggio che ormai aveva passato la propria stagione e che aveva a che fare con i conti in sospeso, soprattutto con se stessi, l'ultima ora di questo film. Poi io non voglio anticipare alcune cose, però questa è davvero una grande interpretazione della storia con la S maiuscola, sì. Dei riferimenti. Sì, dimmi.
No, rispetto al Requiem, prima che vai avanti, è anche una sorta di lo era Silence, che io ho amato personalmente, una sorta anche di Requiem dedicato al cinema, perché è un Scorsese sempre, ma in questi ultimi due film in modo particolare mi sembra che si interroghi molto anche sul cinema e i suoi film in qualche modo. Questo per dire, l'ho sentito come un punto di non ritorno, come se lui chiudesse un ragionamento con questo film, lasciando quella porta aperta, che adesso non diremo a che punto del film è, ma comunque uno spiraglio che di immortalità in qualche modo, di prosecuzione, ma è come se volesse mettere i puntini sulle i su un certo cinema che secondo noi, probabilmente secondo lui, secondo me che l'ho interpretato così, non può esistere più. Non lo so, io l'ho sentito molto non come il testamento filmico di Scorsese, perché mi auguro che ne faccia altri 2000, però come dire un cambiamento epocale, cioè la fine di un'epoca,
la fine di una certa mafia, sì. Dai.
Sono d'accordo, e questo ed è un discorso che ha molto a che fare con lo stile, perché lo stile di questo film si avvicina certamente di più ai film dell'ultimo periodo che non appunto a Casinò e Quei bravi ragazzi, anche se parla comunque di un ambiente criminale. Però c'è una cosa, la cosa che volevo dire io, che mi preme molto e sulla quale tra l'altro scriverò, un altro dei punti di riferimento indiretti, impliciti, quindi non espliciti, di questo film è American Tabloid di James Ellroy, perché in American Tabloid ci sono delle figure inventate, il periodo in cui si svolge è lo stesso più o meno di The Irishman, o comunque quello del cuore di The Irishman, cioè tutta la storia che ha a che fare con il personaggio interpretato da Al Pacino, che è un personaggio realmente esistito, che è Jimmy Hoffa. E Jimmy Hoffa è uno dei pilastri narrativi di American Tabloid. L'altro pilastro narrativo è Howard Hughes, cioè il grande produttore americano completamente pazzo, che è il protagonista di The Aviator, sempre di Scorsese. Quindi in questo film non c'è, perché lui aveva già dato, diciamo, su quella figura che era il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio. Quello è un film non felicissimo, non risolto, non gli è venuto probabilmente bene perché non ha colto lo spirito di quel personaggio. Qui c'è un Jimmy Hoffa strepitoso, invece grandioso, perché Jimmy Hoffa è il cuore, non dico il cuore nero sono i mafiosi, Joe Pesci, cioè Harvey Keitel, sono i personaggi interpretati da questi attori, loro interpretano il cuore nero di questo groviglio di politica e criminalità che è l'America di quell'epoca. Stiamo parlando del periodo intorno dall'elezione di Kennedy alla sua morte, e poi a quello che succederà o non succederà a Jimmy Hoffa. Non voglio anticipare niente per chi non conoscesse
Mauro,
la storia nei dettagli. Sì.
Visto che i tempi radiofonici ci impongono di andare a stringere, soprattutto su un film così lungo, questo
è sono 209 minuti.
No, volevo chiederti due cose, perché tu sei uno dei responsabili, dei protagonisti, tra virgolette, di questa vicenda, che è quella che ha sdoganato il mondo di Netflix in sala. La colpa è la vostra, cioè, voglio dire, dovete purtroppo in qualche modo farvi carico di questa responsabilità. Come la vedi tu questa situazione, questo dibattito che si è infiammato, che si è acceso, per uscire un po' dalla materia filmica, diciamo?
Ecco, sì, diciamo che questa è una domanda che andrebbe fatta più ad Alberto Barbera, il direttore, che non a me, perché chiaramente lui deve prendersi un po' la responsabilità di queste risposte. Così, no, io, a parte gli scherzi, Guarda, non ne faccio un discorso di merito, nel senso che mi rendo conto che se dovesse veramente radicalizzarsi la posizione di Netflix, cioè se dovesse decidere veramente che film come questo non vanno al cinema, chiaramente tutti perderemmo qualcosa. Io di questo sono sicuro. D'altro canto, però, Netflix è ormai un attore, cioè una realtà produttiva talmente importante. Vorrei ricordare che Scorsese ha avuto la possibilità di fare questo film con 160 milioni di dollari. Ma chi glieli dava Scorsese 160 milioni di dollari per fare un film di 209 minuti? Cioè, guardiamo in faccia la realtà. L'alternativa non è che lo faceva con qualcun altro, ma che lo faceva o in maniera diversa o che non lo faceva.
Sì, tra l'altro la Paramount si è ritirata dal progetto, insomma, certo, allungandolo, certo, tantissimo. L'ultima domanda che ti faccio invece è legata chiaramente a quello che troviamo nelle librerie in questi giorni, che è uscito il tuo libro, Tu sei così carino da non dirlo, lo dico io, Cuore acciaio, le arti marziali al cinema, è un film per Bietti Editore,
un libro
che speriamo di presentare presto anche qui a Perugia, ci vuoi dire che cos'è questo Cuore acciaio?
Allora, è un saggio, quindi non è né un manuale né un dizionario, segue un percorso attraverso alcuni periodi storici, alcune culture, in particolare quella cinese e quella giapponese. Quella giapponese è quella che mi interessa di più, insomma, da un punto di vista dello studio, e sceglie dei film per seguire questo percorso, partendo non tanto dai film quanto dalle arti marziali. Quindi per la prima volta, credo, insomma, perlomeno in Italia, è un libro su un filone così importante, soprattutto per il cinema di Hong Kong e giapponese, che però appunto tiene conto anche della componente culturale che ci sta dietro. Quindi ho cercato di ampliare un pochettino lo sguardo, non soltanto da un punto di vista cinefilo, ma anche appunto quello che ci sta dietro dal punto di vista culturale.
C'è molta America? C'è qualcosa di europeo?
C'è qualcosa di europeo, sì, devo dire, qui mi faccio qualche nemico, però io ho tentato una rivalutazione di questo signore francese che oggi non si può quasi neanche nominare, che è Luc Besson, perché Besson ha avuto che è il regista di Nikita e di Leon, tanto per intenderci, però è stato anche lo scopritore, per esempio, di Tony Jaa, cioè il Ong Bak, che sarebbe, diciamo, questo ciclo di film sulla Muay Boran, che è l'antenato della box thailandese, e sono dei film molto spettacolari, e lui fu il primo in qualche modo a cogliere, a distribuire questi film, quindi insomma io ho cercato di dargli il merito che secondo me deve avere, perché Besson con la sua società di produzione, l'Europa Corp, è stato l'unico vero concorrente degli americani per tanti anni.
Poi c'è anche un bel omaggio a Gigorbo d'Acciaio con Cuore acciaio, che fa riferimento, non puoi negarlo.
No, non lo nego, anche se vi devo dire la verità che è ovviamente un riferimento che accolgo. È Gigorbo d'Acciaio, uno dei miei cartoni animati giapponesi preferiti. Io in prima battuta avevo pensato ad un omaggio a Mishima e al libro, ecco, Sole d'Acciaio. Però vabbè, però va bene anche Gigorbo.
Ognuno ha i suoi riferimenti.
Ognuno ha i suoi riferimenti. Smith, il nostro Smith, già. Va bene, grazie infinite della disponibilità e ci sentiamo presto, grazie ancora.
Buona serata a tutti. Ciao.
Sentite, io ho una proposta, visto che siamo andati lunghissimi, saltiamo la canzone e continuiamo a parlare di questo film e facciamo il mega blocco, che ne dite? Tanto ci abbiamo altri 8 minuti, facciamo il mega blocco. Ma nei canzoni ne sentiremo tante e belle.
Va bene, allora dai, parliamo.
Facciamo un'introduzione di questo di Aire.
Facciamo, esatto, una cosa, diciamo, antiradiofonica. Parliamo per 20 minuti.
No, ma che ce ne... Ah, capirai, antiradiofoniche ne facciamo tante. Allora, il film semplicemente racconta la storia di Frank Sheeran, tratto da un non è proprio un romanzo,
un'autobiografia.
Non è proprio neanche una biografia, è un libro narrativo.
Una fatta come Open, la stessa formula di Open, sì. Autobiografia fatta con un giornalista.
Con un giornalista che poi il giornalista Charles Brand era anche il prosecutor, era anche l'accusatore del processo. Ad ogni modo, Frank Sheeran, per chi non lo sapesse, è questo personaggio che a un certo punto, dopo il 2000, ha detto: io ho ammazzato Jimmy Hoffa. Questa cosa è stata contestata da alcuni hanno detto che non era vero, tuttora non si sa se la storia raccontata nel film è quella vera, ma Scorsese se la prende per buona e ci racconta questa epopea con questi personaggi che parte dagli anni 50 e finisce
poco
parte,
dopo
parte dal 45, 2000. Parte da, da,
no, dalla, parte da dopo la fine della guerra,
parte dal 45, dalla, da dentro la guerra, quando
beh, appunto, vabbè, lui la racconta, Scira, ma noi non la vediamo questa bene, cosa, okay, no? Lui, certo, lui racconta della guerra storia, quando stava a Salerno,
beh, Anzio, sì, cioè, sì, però se posso dire, parte dal 44 quando stava Anzio, perché è una parte importante anche a livello narrativo.
Sì, è importante, ma sviluppo. Il film parte, io ti dicevo, sì, quando, sì, quando, dopo che lui fa riferimento a quei, allora, a quegli episodi.
Chi, Andrea Fioravanti, che idea, che, no, aspetta, chi c'è? Chi c'è?
No, no, nessuno, dico.
Chi c'è che
Andrea
parla
Fioravanti,
di questo
tanto
film?
Avvicinati un
sì,
pochino.
Salutiamolo, perché
è arrivato durante la telefonata, non abbiamo detto niente.
Veramente dimesso.
Sta mangiando in un angolo con la avvicinati e parla, dai.
Non pensare,
non avere paura.
Ciao a tutti, buonasera.
Non avere paura. Io voglio dire soltanto che a me una cosa che ha colpito molto, e prima Gervasini l'ha detto, ha detto quelli che, cioè i vari attori di questo film sono i suoi amici. Quello che gli ha menzionato il digital aging, gli hanno chiesto: ma perché non hai fatto un film con grandi attori di adesso senza tirare in ballo loro e senza spendere migliaia. Lui ha detto: perché volevo fare un film con i miei amici, che mi sembra una risposta
al Bocci Club.
Allora, Bocci Club, ecco HD, benvenuto.
Rompo, come non si gioca più a Bocci, tra l'altro.
A Bocci.
Rompo il ghiaccio io, perché quando ci sono questi filmoni i grandi personaggi del Bertrand Fabric sono un po' in soggezione, invece vado io perché non ho paura di nulla. Allora, questo film, che ovviamente va visto col telefono spento, chiaramente, è una di quelle cose che tu ti metti lì, ti godi 3 ore e mezzo di film, lasci che il tempo scorra, togli l'orologio dal braccio, ti siedi.
Anche l'orologio.
E vai.
Le mutande.
Vai, no, quelle è consegnare, mutande reggiseno, non mi tenere. E vai a vedere questo film e lasci che le immagini, le emozioni, i momenti, tutto quello che attraversa la pellicola e tutto quello che è il grande schermo ti pervada dal primo all'ultimo minuto. E io, è questa la sensazione che ho avuto, cioè sono uscito dal film con una sensazione di, con un sorriso idiota e con un atteggiamento di totale pace con il mondo. Ho detto: va bene, visto un film del genere, come sono stato 3 ore davanti alla Cappella Sistina, ho assistito a quello che volevo e mi sono goduto una serata meravigliosa di cinema.
Rossi, prego, cosa voleva dire?
Io non l'ho visto il film, faccio una domanda ricollegandomi a quello che ha detto Gervasini, perché sono curioso. Secondo voi, quindi interpello tutti quelli che invece l'hanno visto, la scelta di mettere al centro un personaggio storico come Jimmy Hoffa, che forse è il personaggio del dopoguerra americano,
e se mi permetti, Nosolli Jimmy Hoffa,
Nosolli, okay, più ambiguo, possiamo, cioè, dirlo, sì, considerato da molti una sorta di santo, in realtà da altri un demone vero e proprio, è una scelta che ha a che fare con la volontà.
C'è la citazione del film del 95 di De Vito, bravo, vedi?
La volontà, bravo, 92 Nicholson. La volontà di raccontare un'America che vive di questo, cioè vive di questa ambiguità sempre, ancora oggi?
Assolutamente sì. Cioè, è un film che è una materia
grigia. Perché sulla bellezza del film abbiamo detto.
Io vorrei sapere veramente il parere di Andrea, perché è importante, perché comunque quello che tra di noi probabilmente decodifica il cinema nella miglior maniera,
ne capisce di più.
Il film è una grande melassa grigia, è una grande materia grigia che insinua dubbi dall'inizio alla fine, ma non solo storici come alludeva prima Gervasini, ma insinua dubbi a te che sei lì spettatore, come se fossi di fronte al, non lo so, al Guernica, cioè è un'operazione veramente devastante dal punto di vista dello spettatore. Ti chiede un esercizio grande, perché ti richiede di stare lì 3 ore e 20, però ti lascia come?
Ti lascia come dopo aver visto un'opera monumentale che racconta il dopoguerra come raramente c'è stato raccontato, in particolare il dopoguerra americano, l'ha definita tu la zona grigia, in questo caso nessun regista meglio di Scorsese, che è un antimanicheo per eccellenza, è un antimoralista, anzi è colui che bene e male fa sempre accavallare i suoi film. Quindi che cosa dire? In questo caso l'opera è monumentale e si tratta, la cosa incredibile è del coraggio che ha messo Scorsese in questo film, perché si tratta di un'opera antispettacolare in cui i processi di invecchiamento sono evidenti, sono posticci, ma lì non importa niente, perché la cosa che, è, che interessa Scorsese in questo caso è raccontare, raccontare il percorso di questi personaggi che, come tutti gli ultimi film di Scorsese, appunto, si prestano ad interpretazioni le più interessanti. In particolar modo è stato ricordato Silence, e anche secondo me questo film è molto più vicino a, agli ultimi film di Scorsese come The Aviator, Silence, piuttosto che ai precedenti Casino o Quei bravi ragazzi. Credo che sia un'opera monumentale. Di cosa dobbiamo parlare? Parliamo del fatto che si tratta di un'elegia, di un'elegia, di una poetica della, della, della tristezza. In particolar modo la seconda parte, che secondo me è immensa, la seconda parte del film è immensa, dove i, i mafiosi invecchiano, decadono e continuano nell'opera di malaffare in modo quasi meccanico. Non c'è più neanche la passione, la grinta, i sogni di gloria della prima parte. Questa è la grandezza di Scorsese, che ci mostra non il lato rampante, ma in questo caso anche la sofferenza della seconda parte, la decadenza.
Quindi è come se, prendendo a paragone, anche se magari non, non, diciamo che è girato in maniera molto diversa, Quei bravi ragazzi, si arrivasse al punto in cui si finisce tutti in carcere come nel finale di Quei bravi ragazzi, ma poi si uscisse e si ricominciasse fino alla fine della propria vita a fare quello che si faceva senza più entusiasmo, ma inevitabilmente con la necessità di farlo.
La, la vita è quella, la vita è quella da sempre, da, da, da il momento della, de, del, del battesimo del figlio, al momento della, de, della morte in ospedale, insomma, della, della età anziana. La vita è quella, non c'è alternativa a quella vita.
E lo vedi negli occhi della figlia.
E lo vedi
figlia,
nell'anima, occhi della figlia. Nell'anima dei personaggi, negli occhi della
Anna
figlia.
Anna Paquin,
Anna Paquin, sì. È che è incredibile perché non dice tre parole e esprime
tanto sguardo.
C'è un simbolismo anche intorno a quella figlia meraviglioso.
Dobbiamo ringraziare Netflix perché ha dato l'immensa libertà a Scorsese di fare cinema. Fare cinema come lui ama. In questo film, per la passione del nostro amico, c'è molto Altman, ma c'è anche la Nouvelle Vague, ma c'è anche tanto neorealismo, c'è tantissimo cinema, c'è tutto
c'è
il
anche
cinema.
Sergio Leone.
C'è tanto c'è Sergio Leone.
Tanto Sergio Leone, c'è tantissimo cinema e nessuno avrebbe potuto permettere un film di questa durata, di queste proporzioni e di questo spessore artistico a Scorsese in questo
Posso
film.
Dire una
c'è,
cosa?
C'è anche Il Padrino. C'è anche
sì,
un
no, c'è
anche,
vabbè, quello era scontato che ci lo mettesse no, perché sono degli amici che giocano. Però c'è una cosa, dato che Scorsese probabilmente il più grande cinefilo del New Free Cinema, della, insomma, della Nouvelle Vague,
anche De Palma,
sì,
anche
però, Palma, però De Palma è uno stentatore.
Bravo, è vero.
Scorsese,
bravo.
L'hai detto tu prima, non è un manicheo, è...
No, 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 no.
Allora,
tu odi De Palma.
Io lo no, vabbè, adesso dire odio.
Era un però, grande cinefilo.
Era un grande cinefilo. Ma Scorsese lo è di più. E Scorsese ha citato da Max Ophuls a non lo so, a quello che gli pare nel suo cinema. Lubitsch, Truffaut, chiaramente più volte omaggiato. E il fatto che lui abbia scelto di omaggiare non alla Tarantino, ma con l'eleganza che si confà ad un grande maestro del cinema, un gran cerimoniere del cinema con la C maiuscola, come lo è Scorsese, un Sergio Leone. Cioè uno che, no, è stato sempre borderline tra il cinema... Tra il cinema che piace agli americani e che non piace agli americani. Uno che ha fatto il western e secondo me
Non piace,
ha ringiovanito il western.
Non piace
ha fatto il cinema di mafia.
Non piace perché lo ha raccontato così com'era, fatto, così come Scorsese. Che
probabilmente il più grande film, adesso non me ne vogliano insomma i delatori e i detrattori di entrambe le parti, non me ne voglia Francis Ford Coppola, che è un maestro assoluto, ma probabilmente il più grande film sulla mafia americana è... Per quanto mi riguarda, Merghetti non la pensa così, e c'era una volta in America.
Merghetti non capisce.
E secondo me,
questa cosa...
E secondo me, in questo gioco delle citazioni, Scorsese ha omaggiato entrambe le parti, rendendo onore ad un grandissimo
omaggio. E il gioco a specchio.
Dovremmo chiudere,
una volta in America è evidentissimo, insomma, tutta la parabola di De Niro è quello, fondamentalmente.
ragazzi, a un certo punto mi è venuto di chiedergli che cosa aveva fatto tutto questo tempo.
Andiamo avanti tutta la sera.
No, questo tra l'altro è il blocco per un film molto lungo, è il blocco più lungo della storia di Bardo Fabrizio, sono circa 25 minuti.
Diamoci altri 10 minuti di questo
voglio solo dire una cosa a De Palma da parte di Laszlo.
Vai, ci hai dato un bel po' di filo da torce oggi.
Assolutamente, che poi lui in qualche modo, tenendoci dentro al Pacino, un po' Carlito Brigante ce l'abbiamo, no? In qualche modo rivisto in quella escursione verso Miami, quel viaggetto
clamoroso,
quel viaggetto Philly Miami. Comunque,
finite di parlarne fuori onda, noi sentiamoci.
Chiudiamo dicendo che grazie a Scorsese abbiamo scoperto che la Baia dei Porci è stato è stata spinta dalla mafia.
Grazie a una parte American Tabloid che citava
Kennedy è morto perché ha preso le botte sulla Baia dei Porci, dunque il merito del trionfo del socialismo rimane di Castro.
Dunque Jeff Kay,
l'unico antimafioso del mondo è
fuori al contrario della mafia. C'era solo Castro fuori dalla mafia.
Grazie Martin.
Bene, ci sentiamo un pezzo tratto da questo film di Smiley Lewis che si intitola I Hear You Knocking, uno dei tanti pezzi belli di questo film, e tra poco torniamo e parliamo del film di Bong Joon-ho, quindi restate con noi, a tra pochissimo.
Zurück ins Studio mit Bartraumfabrik.
Nel fuori onda del Bartraumfabrik si stava parlando di Malesia, Indonesia, oppure del
Corea. Ma non di turismo sessuale, preciso.
chiaramente. Si sta parlando di argomenti, diciamo, importanti, ma non si stava parlando di quello che è il film che potete trovare in questi giorni al Postmodernissimo, il nuovo uscito Parasite del coreano Bong Joon-ho, detto anche Ho John Bong, dipende dai punti di vista. Parliamo di questo film, ragazzi. parliamo. Intanto, io intanto da questo momento in poi
io
siamo,
so solo di che parla.
Da questo momento siamo finalmente on social,
video, su Instagram. Social, so che parla di un, di un giovane che vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada,
giovane
con la
quanto?
Famiglia, non
giovane
so perché
come
non
noi.
L'ho visto, penso più di noi, con la famiglia, poveri,
giovane
ma,
testa matta,
ma già una testa matta, ma
giovani ma belli,
ma felici, insomma, che vivono di espedienti. Un bel giorno gli viene chiesto da un amico di sostituirlo come insegnante di inglese per la figlia di una famiglia ricca, e lui coglie al volo questa offerta, e non solo, ma tira dentro anche la sorella facendola fingere insegnante d'arte, un po' quello che sta facendo il nostro Andrea Filavanti, no scherzo, e insomma immagino che Parasite, io non l'ho visto, ma si riferisca a un parassitismo nei confronti di questa famiglia,
sì, sì,
giusto?
Sì, sì.
Credo,
ma no.
Non lo so.
Sì, ma certo che cioè, sì.
La, sì, però Parasite, cioè, il parassitismo è ambiguo.
Sì, vabbè, non è
perché quale classe sociale parassita l'altra?
È riferita al titolo, bravo. È riferita al titolo.
Io non ho dubbi su quale sia.
Raccontatevi
però
questo film, su, è ovvio che non
c'è. Simone Rossi, prego, è il tuo momento. Sei è il momento da nascosta, il momento da nascosta.
Allora, diciamo che questo film intanto ha vinto a Cannes, magari non è secondario.
No.
E, è un
diciamo
film,
che è uno dei probabili Oscar stranieri.
È un film secondo me sensazionale.
È molto
sensazionale
vicino.
perché innanzitutto per come è concepito, cioè è un film che cambia, che è una commedia, che poi diventa tutt'altro, ed è un film che ragiona secondo me sulla lotta di classe, diciamola così, mettendola, facendocela vedere fisicamente, mettiamola
dici,
così.
Tipo,
è un personaggio che cambia, vedrai che è cattivo, ma poi diventa buono.
Quello che è sorprendente è
proprio vero, il film è così.
Esatto.
Ma la sinossi
vedi, Uzzanti ci chiama.
È la lotta di classe che è basata inevitabilmente sui livelli fisici che occupano le persone, cioè
bravo.
Vero. Ci si muove su vari livelli. Non è un caso che la famiglia del protagonista, che poi diventa parassita della famiglia ricca borghese, viva su un sottoscala. Non è un caso che la svolta del film avvenga a un piano inesistente apparentemente di una villa. E non è un caso che la pioggia che invade a un certo punto la città risparmi i livelli alti e devasti quelli più in basso. E l'altro elemento che lavora sulla lotta di classe ha a che fare con l'odore, che è una cosa
molto animalesca,
rispetto alla quale sì. Forse non sulla quale non ci soffermiamo mai abbastanza, ma l'odore di una persona è molto spesso indicativo del luogo da cui proviene ed è elemento discriminante.
Beh, questa sera c'è molto odore qui dentro.
Sì, ma infatti io discrimino subito.
C'è tanto odore.
Queste due combinazioni fanno sì che ci si trovi di fronte a una storia in cui le differenze sono nette sempre, costantemente, per quanto si fondano insieme continuamente. E poi ci sono mille altre cose da dire, ma vi lascio la parola.
Posso dire, l'autore tra l'altro non è nuovo a questa analisi filmica nella lotta di classe, perché gli ultimi tre film analizzano tutti, anche quello preso dal fumetto. Che
possiamo Snowpiercer. Dire che è anche il Loach nordcoreano?
No.
No.
Assolutamente no.
No.
Assolutamente no, però...
No.
C'ha le dinamiche,
sì, anche Snowpiercer,
no, anche Sudcorea,
fortemente
le dinamiche sociali sono fortemente caratterizzate, cioè sono molto interessanti per lui, quindi almeno i tre film che ho visto io di questo regista lo sono.
Tra l'altro lui è laureato in sociologia, no?
Io
apro chiudo parentesi,
volevo dire esattamente questo,
no, nel
inizio
senso.
Con una riflessione che si fa il primo semestre della facoltà di psicologia, l'associazione tra inconscio e casa, che tutti i manuali su cinema inconscio, cinema e psicologia riportano in prima battuta. Quando si riprende l'ambiente domestico, quasi sempre c'è una riflessione più profonda insita nella psicologia. In questo caso tutti gli ambienti portano a tutti gli ambienti sono caratteristici. È stato già detto, c'è la casa del sottoscala, dell'ambiente sotterraneo.
Sì, no, perché quello
carità, non voglio spoilerare,
è un twist incredibile che avviene a metà film.
Io sto dicendo la casa sotto il livello dei poveri iniziale.
Sto
parlando della casa sotto il livello della strada,
diciamo che c'è un twist.
E poi c'è questa villa. E poi c'è questa villa in cui si muovono i personaggi. Un altro aspetto che si lega veramente al cinema asiatico. Io prima citavo in particolar modo Tsai Mi-liang, perché Tsai Mi-liang è un regista che da sempre utilizza le case per raccontare altro, per raccontare un'interiorità, per raccontare un malessere.
Semillian
Goodbye Dragon Inn, Il Buco, The Hole, Languria e Sleep Alone, che veramente sono film
Stray Dogs è un capolavoro.
Sono film in cui gli ambienti domestici hanno la loro importanza. In questo caso non solo gli odori, non solo gli ambienti, ma anche l'animalità dei personaggi. Tutti i personaggi strisciano, tutti i personaggi si contorcono, tutti i personaggi salgono le scale quasi rovesciate. A un certo punto c'è un personaggio che sale le scale così di corsa, quasi rovesciato, che sembra una scena dell'esorcista. Cioè, veramente, ci sono tutte queste cose. E soprattutto c'è il discorso del parassitismo. Non voglio dire la mia su quale classe sia parassita delle altre, però diciamo semplicemente che questo è un grande regista che tutte queste riflessioni concettuali profonde le fa senza mai prendersi sul serio, cioè è divertentissimo, non si prende sul serio. E da ultimo la cosa che voglio dire è che si tratta di un film con una sequenza centrale dove c'è appunto questo twist che non cito, ma è un'intera nottata sotto la pioggia ripresa in maniera magistrale, forse una delle sequenze uno dei capitoli più belli
della storia. La devozione nelle testate.
Bravissimo, sì,
la devozione nelle testate di uno dei ospiti di quella casa. Io quando oggi scherzavamo, ma non, io ero abbastanza serio ieri, non so, quando scambiavo i messaggi. Questo è un film che a me ha portato dentro la commedia all'italiana. Cioè, ha portato dentro tutto un cinema.
Brutti, sporchi e cattivi. Brutti, cioè, sporchi e cattivi. Perché citavo Scola?
Tu citavi Scola, giustamente. Pensavo al Sorpasso, ma penso a Monicelli, ma penso a Parenti Serpenti. Cioè, penso a veramente a un cinema che ha fatto grande il cinema politico italiano, perché di quello stiamo parlando, attraverso la commedia, attraverso l'ironia. Qui è una commedia un pochino più nera, ma io credo che lui esplicitamente omaggia anche in questo caso il cinema italiano. Oggi è una puntata molto italiana, troppo italiana, pensando che stiamo parlando italiana, di un film americano, è un film coreano, gli antipodi, che poi i coreani sono gli americani d'Asia, no? Se vogliamo, sono loro quelli più che giocano al progresso, alla rincorsa del self-made man, del successo, eccetera, eccetera, dimenticando le classi sociali. Gli strati sociali più bassi, come ci ha ricordato John Bono in questo film. È la società del consumismo più esasperato.
Bong Joon-ho.
Sembra
che dici John Bon Jovi.
Finisco dicendo omaggi al cinema italiano. E c'è un momento molto divertente, insomma, musicale anche. Beh, che poi credo che il nostro air director
No,
sorprendente che questo film sia molto simile per il ragionamento che fa tra ricchi e poveri, che è un film sempre coreano, che è Burning, perché Burning è molto simile, per quanto racconti una storia tutta diversa, ma ragiona sempre di povertà e ricchezza estrema.
Con un finale è tutto simile.
Esatto. Un pre-finale, quello che dici tu è assolutamente vero rispetto ai coreani, cioè la sensazione che si ha vedendo questo film è che è un film molto occidentale, che ragiona molto secondo i canoni occidentali.
Ma il cinema coreano è pari al cinema americano, esatto. Cioè la produzione, la qualità, la diversità dell'industria.
Hong Kong e la Corea, voglio dire, in questo senso la riconoscibilità rispetto anche alle nostre latitudini di questa storia è assolutamente evidente.
Posso dire una cosa?
Ma sì, ma deve essere l'ultima, però. Ma
rispetto a Burning di Lee Chang-dong, se non erro, meraviglioso film, non so se ne avete già parlato, ma meriterebbe di parlarne perché è stupendo, tratto da un racconto di Murakami, Quando l'amore brucia,
lampeggia tutto, ragazzi, tutto.
Guardando la Corea del Sud di Burning sembra quasi di vedere il centro Italia, cioè paesaggisticamente sembra di essere in un'Umbria, in una Toscana infinita.
L'Umbria,
non so qual è la latitudine, se corrisponde a quella italiana.
I toscani sappiamo cosa hanno fatto all'Italia.
Guarda, l'Umbria degli Etruschi. Ho citato un grandissimo film del regista che è The Host, che è molto molto simile per ambientazione a questo, in cui appunto c'è la mostruosità. In questo caso non ci sono i mostri, ma gli uomini sono mostruosi al tempo stesso.
E allora io direi che andatelo a vedere senza dubbio. Ma noi andiamo invece in ricreazione e ci sentiamo l'unico pezzo mettibile tratto da questo film, un pezzo fantastico, un pezzo, io sento una puzza di Radio Pieni qui, secondo me succede qualcosa. ed è il momento di ricreazione, ma prima Gianni Morandi.
Ginocchio
da te.
Ritornerò in ginocchio da te. L'altra non è niente per me.
Ora l'ho taggato.
Ora lo so, ho sbagliato con te. Ritornerò in ginocchio da te.
No,
le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Sì, voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita.
Io
ancora.
Le tue mani, amor, ritornerò in ginocchio da te.
L'altra
non è, non è niente per me.
Sono giapponese.
Ora lo so, ho sbagliato con te. Ritornerò in ginocchio da te.
Che
male. Sì, io t'amo più della mia vita.
Io voglio per un disibile frate.
Figura di senza soluzione di continuità.
Che momenti, ragazzi. Guarda,
viva
momenti.
Gianni, viva Gianni.
Che puntata fantastica.
Gianni, presidente della Repubblica.
Gianni Pinello. Tra l'altro, ho letto l'intervistino.
Ma siamo felici stasera perché rientra la Slow Covers, rientra Pampanelli dal Missouri, integro in tutte le sue
tra l'altro ho letto l'intervista uscita sul Manifesto a Bong Joon-ho, che chiedeva, la prima cosa che ha chiesto la giornalista del Manifesto, Cristina Piccino: ma Gianni Morandi è ancora famoso nel vostro paese?
Pazzesco.
Perché in Corea è al top del top del top.
Posso dire una cosa che non c'entra niente? Sembrava che la Slow Covers dovesse emigrare e non sarebbe più in trasmissione. Guardate che vi sareste persi.
Che
guarda come
aveva iniziato in un garage lui,
esatto,
come diceva lui.
Come attrazione.
Vabbè, io sono rimasto senza birra e questo mi rende particolarmente
triste.
Senza
positivo che te la trovo.
Ma vedi che bello avere degli amici. Vieni. In trasmissione.
Leggi d'attrazione.
Anche un amico che me la apre. Mentre io vi introduco una delle più attese rubriche che veramente, con questa mancanza
io
di...
Io ho letto un libro di Steve Jobs, anche lui è partito in un garage e non aveva niente. Guardate adesso che fine ha fatto.
È morto.
È sempre bene ricordarsi.
Comunque le birre sono finite, stasera abbiamo finito 15 birre in un attimo.
Volevo dire che fare il cinema di oggi a 8 con tanti conduttori radiofonici del Bar Traum Fabrique è sempre un piacere. Quindi questa sera vi regaliamo quello che dall'11 novembre arriverà nelle sale e lo faremo con il nostro consueto grado di cialtroneria e frizzantezza. Quindi per esempio il primo lo farei leggere da nostro Simone Smith.
Già che sono qui, lunedì 11 potete trovare al Sant'Angelo e datemi retta, andateci, perché in un momento come questo andare a vedere certi film è un segnale importante. Hashtag Anne Frank.
Se ci vai poi sei di parte.
Vite parallele, un documentario di Sabina Fedeli e Anna Migotto con Helen Mirren e Martina Gatti, che non è parente di quelli del cinema.
Sarà un caso.
Però lo fanno a Sant'Angelo.
Sarà un caso.
Magari era cugina.
Helen Mirren ripercorre attraverso le pagine del diario la vita di Anne, Anna Frank ovviamente, la storia di cinque donne che dopo
infatti sembrava bambine, come l'hai pronunciato, sembrava il giocatore del Perugia,
Anne,
no?
Anne
senza H,
è olandese, Anne. È la storia di cinque donne che da bambine e adolescenti sono state deportate nei campi di concentramento ma sono sopravvissute alla Shoah.
Quindi se fossero in Italia avrebbero tutte la scorta,
avrebbero la scorta,
incredibile.
Esatto, perché il Bartram Fabric è assolutamente, si alza in piedi e applaude, giusto, alla certo, Segre, esatto, e a tutto certo. Quanto
viva la Segre.
Chi continua? Che giro
viva,
facciamo?
Viva le sagre anche.
Io non ho una scheletra.
Vado? Allora tocca a Simone.
Vado?
Simone Rouge.
Le Mans 66, la grande sfida di James Mangold con Matt Damon e Christian Bale. Carlos Shelby è il pilota che nel 59 ha vinto la 24 ore di Le Mans, la più ardua delle gare automobilistiche. Quando scopre di non poter più correre, si dedica a progettare auto insieme all'amico Ken Miles. Insieme accetteranno la sfida targata Ford di sconfiggere la Ferrari e si batteranno per vincere la nuova 24 ore a bordo di un nuovo veicolo messo a punto da loro stessi.
James Mangold, Logan,
Remo Girone nella parte del Drake.
Per dire una.
Ne dico una io. No, 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 questo lo dico io perché ci tengo molto. Zombieland, doppio colpo.
Sì, ma dillo bene però, perché sei stato anche a studiare negli Stati Uniti.
Double Shot.
Ok.
Di Ruben Fleischer con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone.
Grande
poema. Questo è il secondo capitolo di un film attesissimo, perché insomma il primo capitolo era meraviglioso 10 anni fa, una commedia nera zombie molto divertente. Nei 10 anni Tallahassee, Columbus e Wichita e Little Rock affrontano zombie armati di fucili d'assalto. In 10 anni hanno imparato a intendersi e a condividere il quotidiano. Insieme formano una sacra famiglia che vive alla Casa Bianca, bonificata dagli zombie e creativamente personalizzata. Fuori intanto gli zombie evolvono per sopravvivere agli uomini, ma sono conflitti familiari la sfida più alla legge. Andatelo a vedere, che sa, io andrò sicuramente.
Posso leggere il film che attendo più di questa prossima settimana?
Ma è in fila?
No, non è in fila.
Allora fammi leggere, amico, se non rompi le palle.
È così, è incontenibile.
Incredibile.
Arriverà la prossima settimana per gli amanti dell'animazione anche Pupazzi alla riscossa, che avevamo citato perché sono delle voci maschili di persone tipo Diletta Leotta, che come sappiamo.
Maschili?
Maschili, voci italiane, scusate, ero già concentrato sulla Leotta.
Pensa se Diletta Leotta fosse un mastio dopo tutta questa storia che avete buttato su.
Attenzione,
ci hai pensato?
Allora, e a che cosa?
Calma, poi lasciamo la placca di sopra i 7 cm è considerato grande.
Ok, vabbè.
mamma mia, allora torniamo a Pupazzi alla riscossa.
Mamma mia,
qua non siamo più a Tallahassee, ma siamo a Agri Bill, un luogo allegro e colorato senza zombie.
Solo di noi, meglio di noi lo zoo di Randy 105.
Sì,
è meglio di noi.
In certi momenti sì.
Dicevo, un luogo allegro e colorato come il Bartram Fabric in cui la stravaganza è ben vista. E infatti la bellezza che conta non è quella esteriore, parlano proprio di noi. Moxie, colonna portante di questa comunità di pupazzi, sogna il grande giorno in cui verrà mandata nel mondo reale e avrà finalmente un bambino da amare da cui essere amata. Qui non siamo più noi.
Senti, fate leggi che devo andare in bagno.
Presumo che il prossimo fosse
no,
il tuo.
No, quello io quello di... dopo.
Allora fammi leggere.
No, devo andare in bagno.
E te la tieni. Io intanto leggo Ailo. Ailo, un'avventura tra i ghiacci di Guillaume Majdacelski. La vita della piccola...
Come l'hai pronunciato?
Leggi cazzo. Pure lento, dai.
No, fantastico. La vita della piccola reina Ailo. Non stiamo parlando di un'animazione, credo che parliamo di un film live action, però è doppiato. Cioè, quelli quei film interpretati dagli animali. Tra i doppiatori c'è, ahimè, Fabio Volo. La vita della piccola renna Ailo,
no,
raccontata
dai doppiatori, è voce narrante Fabio Volo.
Ah, vabbè, quindi tra i doppiatori, sì, raddoppiatore della voce narrante,
ma finché non scrive lui.
È il narratore, quindi è ancora più agghiacciante. La vita della piccola renna Ailo, raccontata in 16 mesi e 4 stagioni, dal parto in primavera alla pubertà, attraverso paesaggi incontaminati e primitivi, abitati da animali fantastici e spesso molto pericolosi. Alla luce di quanto ha detto il buon Pampanelli, vi consiglio di cercarvelo in lingua originale, anche in modi illegali.
Esatto. Allora, finalmente posso andare in bagno perché non sto per annunciare il film più attento.
Cioè, te lo sei tenuto per lo stimolo,
certo.
No, io lo dico pensando a Vittorio. E qui ci siamo capiti.
Esatto. Ma leggi come si chiama il padre. Qui c'è padre. Freud.
Un film di Christian e Brando De Sica. Un film di Christian e Brando De Sica.
Sono solo fantasmi, con quel grandissimo attore che è Christian De Sica, quel meraviglioso attore che è Carlo Bucci Rosso, con quel simpatico attore che è
Gianmarco
Tognazzi, con Gianni Parisi che ignoro chi sia per mia ignoranza, e con un grandissimo attore di Leo Gullotta. Un cast pazzesco.
Dove lo
trovare? Pazzesco.
Come il film di Tarantino. Siamo
Thomas. Questa è la nazionale del cinema italiano, scusate, cioè voglio dire.
Nazionale attori.
Manca solo Raul Bova, ma secondo me c'è da qualche parte. Thomas, ex mago in bolletta, e Carlo, napoletano sottomessa moglie e suocero settentrionali.
Già si ride. Capito, napoletano sottomesso alla moglie settentrionale.
È come troppo frizzante.
Però attenzione, sono due fratellastri. Sono due fratellastri. Thomas e Carlo sono due fratellastri che si incontrano dopo anni a Napoli per la morte del padre Vittorio,
giocatore in Caldito di Donaiola. Evidentemente lui.
È bravo.
Ragazzi,
è
lui. Evidentemente lui.
Freudiano.
E scoprono di avere un terzo fratello, Ugo, apparentemente un po' tonto come il nostro Rossi, ma in realtà è un piccolo genio, ecco, come il nostro Pappanelli. L'eredità
dividiamo la stupidità e l'intelligenza,
tipo i vecchietti del
l'eredità Mappa. Basta, l'eredità agognata da Thomas e Carlo sfuma a causa dei debiti del padre, e i tre hanno una grande idea: sfruttare la superstizione e credulità napoletana.
Però sono buono, però degli infam.
Senti questa, oh.
Però
la sonora è trovata bellissima.
Sto cazzo! Esatto!
Concludo dicendo che non vedo l'ora di vederlo. Perché meritano un grande abbraccio. Non lo fai il post-mod, ma lo vado a vedere molto volentieri.
Comunque, chiamami.
No, io li amo.
E dopo il pomeriggio di oggi, perché c'è stata un'importante consultazione nella chat interna del Bartram Fabric rispetto a questo film, se era il caso di proporlo oppure no, abbiamo deciso comunque di metterlo
in scaletta.
Pur non sapendo in quale film lo troveremo.
Dico che è un film muto.
The Bra, il Reggipetto. Attenzione, il Reggipetto ormai lo credo lo dica solo mia nonna, che è morta. Peraltro. Ne abbiamo parlato proprio oggi pomeriggio. Le ultime cose fanno riferimento alle 19:45 circa.
Lì c'era tutta la ricerca iconografica
del Bra. di Veit Elmer con Predrag Miki Manojlovic e Denis Lavant. In un quartiere popolare di una città asiatica, il treno passa ancora in mezzo alle case. Al termine dell'ultimo viaggio, prima della pensione, un timido e solitario macchinista trova impigliato sul parabrezza un reggiseno. A chi appartiene l'oggetto? Ossessionato dalla domanda, l'uomo lascia il villaggio tra le montagne dove vive e si mette a caccia della sua proprietaria, sperando di trovare finalmente l'amore.
Ecco.
Beh, la sinossi è molto bella.
Ci sta.
Noi però facciamo una pausa e andiamo in musica. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I-N. That rubber band man. Up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah!
wieder bei Traumfabrik.
È uscito nei multisala per il momento a Perugia Doctor Sleep, il seguito di Shining. Il seguito di Shining tratto dal romanzo del 2013 di Stephen King, Doctor Sleep, un film che racconta la storia del piccolo Danny Torrance, quello che era bambino, che aveva la luccicanza, lo Shining con il ditino nel film celebre di Kubrick, che è diventato ormai adulto, segnato dall'esperienza che ha vissuto da piccolo, alcolizzato e spiantato, ha toccato il fondo, però a un certo punto si trasferisce in una cittadina tranquilla e però incrocia un gruppo di personaggi. Avevamo già detta questa sinossi un po' curiosa l'altra settimana, un gruppo di strani personaggi che insidiano coloro che hanno la luccicanza, uccidendo i bambini appunto che la possiedono. Questa è la premessa del film. Non andiamo troppo avanti, io chiedo a chi l'ha visto, peraltro il regista Mike Flanagan è uno che possiamo apprezzare, uno dei nostri beniamini. Io ho visto personalmente Oculus, che secondo me era un ottimo film horror, ha diretto anche Oija e diversi altri film.
Fantastico,
meraviglioso. Diversi altri film degli ultimi anni.
E il gioco di Gerard, adattamento sempre di Stephen King.
La domanda è, come abbiamo detto l'altra volta, ovviamente non facciamo paragoni con Kubrick, perché non è possibile fare paragoni con Kubrick. Questo film, io non ho, peraltro non ho letto neanche il romanzo, non so se il romanzo di King, ho sentito pareri discordanti, chi dice che è un ottimo romanzo, chi dice che non è niente di che. Vi chiedo, questo film regge, non dico il paragone con Kubrick, ma è un film
è un altro film
di valore, è un film che avrebbe senso di esistere se non ci fosse stato il film precedente? Diteci
allora,
qualcosa.
L'ultima domanda, la risposta è no. Il film è in un dialogo costante con i libri di King, da Shining stesso a Dr. Sleep, e è un dialogo costante inevitabilmente con Kubrick. La cosa bella che a me è piaciuta del film, che è un film peraltro che ha delle debolezze, secondo me non è un film abbastanza debolezze, non è un film completamente riuscito, però è un film che secondo me riesce in qualche modo a assumere quello che era il linguaggio di Kubrick, di Shining, parla quel linguaggio e riesce a dialogare, a triangolare con i romanzi, creando un finale tra l'altro che diciamo chiude il cerchio anche con quello che era il finale di Shining non fatto da Kubrick, il finale del libro di Shining, e l'ho trovato abbastanza interessante. C'è da fare, io dico questo, la mia critica è anche diciamo extra filmica, nel senso che un autore come Flanagan, che è un autore non ancora riconosciuto, nel senso che è sulla cresta dell'onda ma ancora diciamo che sta spiccando i primi voli, e prendersi sulle spalle una roba così tratta da un romanzo che è mediocre, oggettivamente non è un bellissimo romanzo, Dr. Sleep, e con un precedente come quello cinematografico, di Kubrick, era un lavoro veramente da fare soltanto per chi ha i cosiddetti coglioni o chi ha molto coraggio. Secondo me l'operazione non è riuscita male, anzi secondo me è molto riuscito e ha dei pregi che sono innegabili. Dopodiché è un film che vive anche delle debolezze del romanzo, a cui è stato abbastanza rispettoso, molto rispettoso insomma, che sono debolezze abbastanza evidenti, insomma, se leggete il libro poi ve ne rendete conto. Simone.
Sì, io
siamo molto dimessi, però un po' di
ritmo. No, io faccio una domanda a Daniele,
frizzantezza,
per conferma più che altro, ma che introduce quello che dico io. L'Overlook Hotel nel romanzo. L'Overlook Hotel nel romanzo non c'è alla fine. C'è il luogo fisico, ma non c'è
il luogo fisico, perché il romanzo L'Overlook Hotel era saltato in aria in Shining, esatto, nel romanzo originale. Ma questa è la cosa bella.
Parto da qui per dire, parto dalla dichiarazione che ha fatto Stephen King, perché come sapete voi tutti quanti, storicamente King c'ha il dente avvelenato rispetto a Kubrick e a Shining, no? L'ha detto sempre. E in una recente intervista ha anche detto: ho ritrovato nel film di Flanagan tutto quello che non c'era e che mancava nel film
Ma in un'intervista alla Slow Kovacs?
No, di tutto quello che non c'era nel film di Kubrick, e mi sono riconciliato con il mio stesso Shining. Ora, quello che lui dice una volta di più conferma il grande genio letterario di King e la sua scarsissima attitudine al mondo filmico. Se non altro perché questo film, se ha un senso, lo ha nel momento in cui mette in campo l'Overlook Hotel. Il fatto che ci sia, e questa è una genialata di Flanagan, che ha riscritto, reinventato Dr. Sleep, che è un romanzo estremamente debole e che, mi permetto di dire, faccio l'avvocato del diavolo, è quasi un romanzo che King decide di scrivere per
far cassa,
risuperare il concetto di Shining film di Kubrick, come se dovesse di nuovo sorpassarlo.
Revenge.
Esatto. Questo film però, finché non si entra nell'Overlook Hotel, è un film che gira, secondo me, a vuoto. È un film che ha una
io
trama...
Io non sono molto d'accordo. No,
finisco il concetto.
Menatevi.
No, lui
volevi frizzare.
Dai,
è un film che non può prescindere dall'ingresso dentro l'Overlook Hotel. Anzi, quando ci entra dentro, secondo me, fa un lavoro egregio Flanagan. Però il fatto che ci sia, che si decida che sia ancora lì in piedi, non sia un luogo che non c'è ma solo un luogo maledetto, è significativo del fatto che il film di Kubrick è inevitabilmente superiore al suo, al suo padre sì, letterario, e lo conferma, e quindi dico che secondo me è così.
No, assolutamente.
Scusa un attimo, ma la settimana mi dice pari di banco sti due, perché cioè non funziona.
Io guarda, so solo che manca un minuto e 10, giocatemela come per fare.
No, io dopo chiudo.
Io non sono molto d'accordo, perché in realtà secondo me anche la prima parte gira, è chiaramente una prima parte che prepara molto il finale, e da quel punto di vista funziona, insomma. Dopodiché, ripeto, non è un romanzo estremamente riuscito, però sicuramente il finale...
Ma la smettete?
No, vabbè, dai.
Vabbè, però così è...
Così non è...
Io direi che possiamo mangiare un pezzo così.
Vai avanti, no, Sani.
Basta, vai, così non si fa.
Così non si fa,
la Slow Codes, così non si fa. Così
lo
si
vediamo, fa. Questo film lo dobbiamo vedere.
Se lo vuoi vedere, vai in multisala, lo vedi.
Io, ce lo consigli?
No, io lo consiglio, perché è un film che secondo me ha un senso, nel senso che non è una porcata, assolutamente, ma ci mancherebbe. Solo che è un film che esiste, secondo me, proprio perché esiste Shining, il film dei Kubrick.
E dunque, povero Stephen King, ecco perché stava in ombra in questi giorni.
Attenzione, bomba!
Ma è finito il tempo!
Allora,
diccela
sta cosa, dai!
No, non so niente, non so.
Ma come
niente.
Non sei?
Dai,
dilla le tue fans! Per un mese
su questa cosa, dai, dici!
Non so nulla! Parlate con il mio avvocato di questo caso.
Allora, dato che dobbiamo chiudere, ha ragione questo blocco, abbiamo pensato di fare un omaggio a Dr. Sleep, che non ha una colonna sonora ammettibile, con un pezzo che secondo noi si presta, ovvero i Dragonaut con Sleep. E basta, ma basta e avanza, dai.
Sei un omaggio per tutti.
Io ho letto un libro di Steve Jobs. In un garage.
Parlo mai di neuropsichiatria.
We'll be right back.
Almeno fai
di niente diplomazia. Oggi è il trentennale.
Oggi è il trentennale
della caduta del muro di Berlino. Scherzo, ovviamente. Ovviamente, viva la caduta dei muri. Di tutti i muri del mondo devono cadere. Assolutamente.
Anche quelli di casa tua.
Anche quelli. No, quelli sono mura.
Dai,
muri,
ah,
attenzione. Beh, attenzione. No, non faccio lezioni di italiano perché stiamo per chiamare il nostro professore. E mi sembra giusto puntualizzare. Giusto, professore, è in linea, è con noi.
No, è proprio
fisicamente. No,
sono arrivato a celebrare il ritorno in grande stile di Laszlo Kovács.
Si avvicini, professore, si
non
avvicini.
Mi si sente.
Venghi, professore, venghi.
Non si sente più. Comunque, io volevo soltanto proporre due minuti di riflessione su Scorsese e su qualcos'altro, tanto per, insomma, visto che ne abbiamo bruciati 25. No, io devo dire una cosa. In questi giorni ho riapprezzato e ho visto un paio di film teologico-filosofici con gli amici. I giorni del cielo, della bellissima rassegna, e facciamo veramente i complimenti.
Bello, anch'io ero col professore.
Sì, della bellissima rassegna americana e Irishman di Scorsese. E ogni volta con il mio amico di turno, che non voglio svelare il nome, dicevo... Ma quanto erano meglio i tempi passati? Ma quanto erano meglio i tempi passati? Quei bei tempi quando il prete dominava con il latino, i padroni con la forza, i criminali con la violenza delle pistole. Ah, che bei tempi! Ora che a dominare il popolo attraverso i suoi portabandiera, la sensazione di smarrimento è devastante. Qualcuno di voi si ricorda la novella di Verga, Libertà? Quella sulla rivolta di Bronte durante la spedizione dei Mille e del successivo massacro garibaldino? Oggi il popolo è come quegli operai, quei contadini, quei boscaioli alla cui violenza sommaria della sommossa non è seguito un piano costruttivo. E così, una volta uccisi i padroni, non sanno cosa fare. Ecco, oggi il popolo vorrebbe uccidere i padroni, ma è smarrito. Martin Scorsese ha sempre amato la letteratura verista del cinema neorealista italiano. Nei suoi film i personaggi sgomitano per fare un salto sociale. Tutto ciò attraverso una lettura teologica, dove alla provvidenza divina però si sostituisce quella umanissima della malavita, lo spirito santo dei gangster, l'amen della mafia, la divina onnipotenza dei Tony, dei Russell. Ma perché tutto ciò? Beh, tutti sanno che il bambino debole e malaticcio Martin ha vissuto un esilio infantile dietro gli etri di casa sua, in quel miscuglio di minoranze italoamericane, siciliani, napoletani, calabresi, che poi è diventato il materiale poetico dei suoi film. Un ambiente dominato dalla violenza e caratterizzato però da una tendenza moraleggiante prevalentemente cristiana. E qui c'è da fare un distinguo però, e qui divento un po' serio. Martin Scorsese ha utilizzato la religione cristiana sempre in due modi. Nella prima, quella monumentale, quella, come dire, punitiva, quella in cui durante i battesimi o le cresime o le messe si stringono mani dei mafiosi per saldare patti, e quella sempre in funzione iconografica, con cui pistole e crocifissi quasi applicati con uguale frequenza. Però Scorsese, qualcuno l'ha detto in precedenza, è tutt'altro che un manicheo. Per Scorsese i poli sono sovrapponibili, tant'è che al peccato, alla todicea, si può veramente spalmare sopra il regno della malavita, e in particolar modo lo fa nei gangster movie. Tutti gli gangster movie di Scorsese sono in un certo senso una parabola. C'è la prima parte, quella della crescita, della conquista del potere. Pensate a quei bravi ragazzi, questa prima parte rampante. Pensate a Casinò, il fatto di approparsi del denaro, Main Street, ma anche un film come The Wolf o The Wolf of Wall Street. Nella prima parte è feroce il rampantismo, nella seconda è una lenta decadenza. Questo film non fa eccezione, e anche in questo film c'entra molto la teologia, quella privata, quella per cui Martin Scorsese ha vissuto in seminario i primi anni di vita, ma poi gli piacevano troppo le donne, di conseguenza non ha potuto diventare un pretucolo italoamericano, ma piuttosto un geniale regista. Ecco, in questo film, è stato detto in precedenza da Mauro Gervasini, l'ultima parte è veramente una poesia, un'elegiatica. Gli ultimi capitoli, l'ultima ora, quella fatta in prigione e poi nella casa di riposo, è qualcosa di incredibile, una sorta di purgatorio sulla terra. Ecco,
Martin Scorsese ha frequentato il seminario e però ogni volta interrogato sulla sua fede privata è sempre stato elusivo, sempre stato molto vago. Però i suoi film lo ricordano, è indubitabile. L'ultima tentazione di Cristo, Silence, e poi questi mafia movie. In questo film, Frank, l'irlandese, ha questa ascesa e poi questa lenta decadenza dettata più dalla vecchiaia che dal pentimento. E insomma, Joker, C'era una volta Hollywood, Irishman e anche il nostro Il traditore di Marco Bellocchio sono film che raccontano la storia contemporanea. Noi ne abbiamo bisogno di storia e di cultura. Chiudo dunque dicendo che per quanto falso e provocatorio il desiderio di una restaurazione culturale cattolica, è un paradosso lanciato in un'epoca di estreme fragilità culturali, dove il rancore innalzato a sistema fa sì che un ex ministro degli interni e capo politico del più grande partito di maggioranza relativo pisci sulla commissione Segre e dica all'ex deportata di Auschwitz che anche lui è in pericolo. Ecco, la politica oggi usa l'odio e l'ignoranza come carburante. Ma allora non sarebbe meglio tornare tutti a studiare dai gesuiti come fece Martin Scorsese?
Grande prova! Un finale veramente alto, un finale alto, alto, perché questa sera abbiamo bisogno di alzare il livello.
Sì,
abbiamo bisogno.
Cacciatelo, per favore.
Cos'è, una sfida?
Alza, adesso HD alzerà ancora di più.
Alzerò il livello. Allora, per alzare il livello parto da Smith, che sicuramente in mia assenza ha citato. Aveva 84 anni, era malato da tempo, ma chi è che abbiamo salutato a inizio trasmissione?
Abbiamo salutato Fred de Bongusto.
Fred de Bongusto. Basta dire una rotonda sul mare per dirne una.
Il nostro disco che suona.
Attenzione che la rotonda era sul lago, però veniva meglio parlare di mare.
Di questo parleranno poi Smith e Laszlo, che sono più ferrati sulle questioni umbre locali. Per citare un altro paio, Spaghetti a Detroit, 3 settimane da raccontare, insomma, un musicista buscaglione che aveva modelli artistici alti, altissimi, perché pensiamo, lui diceva di ispirarsi a Gershwin, a Louis Armstrong, Nat King Cole, e fu amico e collaborò col grande jazzista Chet Baker. Comunque, un cantante musicista romantico, stile da crooner, ma una marcia in più rispetto agli altri coetanei suoi, tipo Nicola Riano, Teddy Reno, Peppino Di Capri.
Beh, Peppino Di Capri, dai.
Amici, e collaborarono anche artisticamente, però in realtà lui aveva di particolare un legame stilistico col Sud America che lo portò anche a collaborare con alcuni grandi artisti come Vinicius De Moraes e João Gilberto.
João Gilberto.
Uno anche molto critico verso i cantatori, e qui voglio chiedere a Laszlo un po' di attenzione. Nel 95, se lei si ricorda, signor Laszlo, incise a sorpresa un brano scritto con Califano, che era un'invettiva chiara e violentissima contro i cantatori. Titolo è Ma dove sei? E cominciava così, te la leggo proprio: un insulto lungo una vita, una maschera da poeta senza mai esserlo. Hai parlato di cose serie, poi cantato le tue miserie tirate a lucido, e quanti calci alla buona fede di chi ancora ti ascolta e crede con la sua ingenuità, generoso ma solo a patto che un fotografo col suo scatto fissi la tua bontà. Che fine hai fatto, cantautore? Non hai più niente da raccontare.
Anno
95, in un'intervista lui attaccò direttamente.
La persi questa, devo dire che la persi.
Guccini, Bob Dylan, ma soprattutto De Gregori, quella col quale ce l'aveva a morte.
Ma anche noi con Califano, del resto.
Sì, infatti. Una cosa che secondo me può forse citare, se la ricorda, anche se si finge giovane, il nostro Smith, è che i suoi dischi avevano sempre copertine allusive. Quasi sempre, quindi il buon gusto, a volte più, a volte meno, però
potrei raccontare un'anedottica infinita legata al grande Adriano Sosia di Fred. No, prego.
Va bene. No, io volevo in questa musica in HD omaggiare il nostro conterraneo venuto a mancare, quello che erano i suoi legami con il cinema, un grande legame con il cinema, perché lui firmò parecchie colonne sonore di vari film, poi ve li cito, però considerate. Vado direttamente. Una delle collaborazioni più importanti, quella con Alberto Lattuada e Salvatore Samperi, quindi Fantozzi e Fracchia, giusto? Vi vedo un po'. Allora, Il fornaio Diego Abatantuono La canzone dedicata agli Abolish and Bless in Vandozzi contro tutti.
Cioè quello per interdici che diceva.
Per lei il filoncino.
Diabolico nella messa.
Sproporzionato per quanto riguarda le dimensioni.
Era lui.
Suggeriva anche lui. Non ho peli sulla lingua momentaneamente.
No, quello era Loris Ballani.
Ah, è vero. Andrea Roncato.
Era Roncato.
Perdonate.
Sono dentro i pomeriggi. Ci faccio trovare un filoncino speciale.
Speciale. Poi 81 Fracchia la belva umana, Neri Parenti lo dirigeva, e Buongusto si è superato in più di un'occasione. Una, per esempio, il momento in cui il commissario Auricchio, chi era il commissario
che
Auricchio?
Meraviglia, no? Che meraviglia, che meraviglia. Era
gli stess di film di Lino Banfi, peperoncino, aglio, olio,
che prova a collegarsi con la centrale ottenendo come risposta solo il
balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo.
Esatto.
E c'era il sardo.
Balliamo?
C'era il sardo, come si chiamava? Il sardo, il sardo con i capelli ricci.
Gianfranco Matteoli.
No, era bellissimo.
Sono Pido.
Sì, sì. E sempre lì c'era il samba trascinante.
De Simone, maledetto!
Che è sempre di buon gusto il samba durante la lotta di Paolo Villaggi contro la cattivissima donna delle pulizie, se vi ricordate il pezzo.
Sì, sì.
Esatto. Sì, sì. Poi andiamo invece a atmosfere più sofisticate, e è il tigre di Dino Risi.
Come no,
Vittorio Gassman e Anne Margre. Inconfondibile sonorità anni 60 con Spaghetti a Detroit, proposta più volte.
Spaghetti,
che è altro uno dei film della commedia all'italiana più sottovalutati, uno dei più importanti.
Una canzone che ha anche un netto riferimento al protagonista, perché era un quarantenne pronto a lasciare la moglie e figli per un colpo di fulmine e poi tornare a casa senza farsi troppo male. Però Spaghetti a Detroit, se vi ricordate. Eh sì, torno a chiamare in causa Smith. Perché? Perché vi voglio citare Malizia di Salvatore Samperi.
Tanta roba, tanta
Antonelli,
roba. Un cult movie anni 70.
Si è consumato gli occhi.
O forse il capostipite della commedia sexy all'italiana, non lo so, dimmi tu. Comunque, oltre alla bellezza della protagonista, Laura Antonelli, giusto?
C'è la profuma d'intesa, continuamente.
C'è anche un'altra cosa da sottolineare, cioè la colonna sonora di Fred Buongusto. Neanche a dirlo, sottilmente allusiva. Ad esempio c'è l'interpretazione in siciliano un pizzico maliziosa del brano omonimo al titolo del film. Andiamo all'86, torniamo a Neri Parenti, perché è sempre di buon gusto lo score di Super Fantozzi, quindi proprio la commedia enciclopedica di
Tozzi Fan.
Sì.
Tozzi Fan,
dedicata al personaggio di Villaggio. E tra i brani più divertenti c'è Super Maratona, quella con il riff ispirato alla colonna sonora di Rocky. Se non ve li ricordate, ve li andate ad ascoltare, perché il bello del Bar Tram Fabric è anche questo. Noi vi invitiamo al cinema, ma anche a riscoprire cose che trovate
anche
facilmente
su YouTube.
Ho quasi finito. Però, come non sottolineare l'incontro tra un cantante come Fred Buongusto e un maestro delle colonne sonore come Armando Travaglioli.
Questo non mi ricordo.
O cielo, sceman sti cose.
Eh sì, proprio
ce l'hai.
È praticamente il brano che accompagna i titoli di coda di Matrimonio all'italiana, quindi ennesima dimostrazione di quanto Buongusto, che era molisano doc, era un vero cultore della musica napoletana e riusciva ad interpretare sempre con grande passione questi brani. Chiudo con una piccola gemma questa panoramica su Fred Buongusto, dato che prima il nostro Laszlo ha citato il western e lo spaghetti western. Sappiate che...
Scusami, che cosa non ha citato Laszlo Kovács stasera?
So. La sua vita.
Se dico Nick Nostro, Nick Nostro, uno dopo l'altro.
Ecco film, come me lo ricordo.
Spaghetti western, da recuperare con Fred Buongusto che si cala in atmosfere da western polveroso. Per salutarlo però abbiamo deciso di fare proprio un salto, nel senso che abbiamo... voluto lasciare il cinema e riascoltare una versione secondo noi inarrivabile, la versione di uno degli ultimi successi di Fred Buscaglione, perché poi molti fanno confusione che è questa, così gli omaggi a entrambi.
E anche con Fred Astaire
non ce li ascoltiamo quelle. Tu mi hai detto un'altra cosa,
ah, ma no, no, io ti ho detto questa e poi allora facciamo così, io poi dimostrerò
WhatsApp che lo provo,
io dimostrerò che per una volta tanto i nostri topolini si sono sbagliati, non l'hanno mai fatto in tante sì. edizioni. Io vi volevo regalare Guarda che luna, ovviamente, quindi ultimo brano, se vogliamo, di Fred Buscaglione, era il 95, e Buongusto ne fece un capolavoro vero di classe e atmosfera. Però, dato che i Topolini
forse
hanno
sono
voluto
stati ubriacati dai discorsi,
dare retta a Laszlo Kovacs, esatto, che diceva: se non mettete una rotonda sul mare io non vengo in trasmissione, l'abbiamo voluto in trasmissione, e allora vai.
Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te, se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Sempre sai, ti penso. Una rotonda sul mare, ma tu non sei qui con me.
Und jetzt war Traumfabrik.
E l'incomprensione tra me e HD ci ha portato però comunque a un momento ecumenico con una canzone che alla fine per tutti ha voluto dire qualcosa.
Appunto.
Certo. E invece però chi c'è adesso? C'è Laszlo Kovacs, che da tanto tempo non sentivamo nella sua agenda cittadina.
Oh, falla breve, eh.
E sono proprio curioso di sentire come ce la fa.
La domanda prima è: parti con la sigletta?
La sigletta è
la sigletta, non c'è la sigletta? No, dico, cioè, scusa, dopo tutto questo tempo non mai fatto la sigletta?
Ah, la sigletta tua?
Una cosa piccola, voglio dire, mica.
Ce la faremo mai, non ce la faremo mai.
Io te posso mettere questa come sigletta?
Mi piace.
Che ne so.
E allora andiamo a bomba con l'agenda cittadina, alzando un pochino la base perché non mi sento tanto al mix.
È
purtroppo.
È molto cecchettiano.
E allora, cominciamo dal cinematografo.
Super smart.
Sì, cominciamo dal cinematografo Sant'Angelo, dove questa settimana sono ben 4 i film. Joker di Todd Phillips, che come abbiamo detto qui che tocca ingrossa, e vedremo se ingrosserà anche le casse del Sant'Angelo. Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatore, film che non ho visto e non mi sento in colpa. Anne Frank, vite parallele, del quale prima ha parlato il nostro amico Smith, che uscirà l'11 e il 13 ottobre, e poi vedremo cos'altro ci sarà nella prossima settimana del cinematografo Sant'Angelo. Ma intanto spostiamoci nella sua sala gemella, il Cinema Méliès, dove prosegue, per fortuna, ringraziando i cinema che hanno scelto di proiettare il film e non relegarlo ad una semplice visione televisiva, perché la grandezza di Scorsese,
io ho comprato un televisore da 60 pollici,
è comunque piccolo,
quanto lo volevo dire,
Comunque, visto che non l'hai fatto, puoi andare ancora in sala a vederlo al Cinema Medias dal 4 al 13 novembre, perché questo film non può esistere al di fuori. Noi prima abbiamo parlato del film Parasite del nostro amico coreano Bong Joon-ho. Lui nel suo precedente lavoro,
quanto è frizzante Laszlo Kovacs stasera, da morire.
Era stato prodotto da Netflix in Okia, film io non ho visto, ma dicono molto bello, sempre sui concetti di lotta di classe, come prima abbiamo accennato, ce ne ha parlato Rossi. Ma la cosa interessante è che quel film non uscì in sala. Netflix decise di non farlo uscire in sala.
E lo fai uscire in cucina, incredibilmente. Una cosa mai vista.
Grande, grande.
E a Jumbo, questa cosa gli ha rotto un po' i coglioni.
Sì, perché lui aveva accesa la vassoia e non si capiva niente.
E ha detto basta, il prossimo film deve andare per forza al cinema. Questa battaglia Scorsese ovviamente l'ha vinta, il film è nelle sale e dal 4 al 13 novembre The Irishman di Martin Scorsese è al Méliès, dunque andatelo a vedere. Al Méliès c'è anche L'uomo del labirinto di Donato Carisi. Purtroppo posso dire una cosa, ma aveva fatto schifo il primo film. Bravo, dove una... ma può
Marci, bravo, dai, era dai, quello ti vedo sul pezzo
e dai anche tu.
Il film precedente era quello che ci aveva portato alla domanda,
ma può Galateranzi essere Marci?
Questa è una delle domande del millennio, questa.
Certo, questa è la domanda. Questo, the question.
Questo film, L'uomo del labirinto, è uno, senso, uno proprio. Cioè, è una menina.
L'hai visto? L'hai visto?
L'ho visto.
È vero?
È un, sì, perché io, se uno mi sta sul cazzo e fa un film di merda, voglio andare a vedere fin quanto può fare.
Il film precedente non mi aveva fatto impazzire, non mi aveva neanche fatto
questo,
schifo.
Io, infatti, sono andato a vederlo.
Chiedevo, però.
C'è un grande cast.
Un grande cast, no?
No, io devo cioè, dire che, devo dire che vedendo il trailer, allora. metterci Dustin Hoffman mi sembrava la classica cazzata, sì. Come era metterci la Jean Reno, ci metto il però, personaggio popolare.
È che lui può, cioè lui
perché lui può, però non c'ha molto senso.
Però devo dire che il 3 novembre la Sokovac mi scriveva alle 22:29 sto vedendo Carisi vomito, peggio del precedente. Io gli domandavo, sì. Peggio di Galatea Lanzi, e lui mi scriveva molto.
Ecco, il prima aveva la sua struttura, la sua narrazione.
Diciamo che Carisi ha detto:
famoli sognarsi italiani, no?
È la cafonata italiana di chiamare il personaggio.
Sì, no, ma la cosa interessante
è una cafonata.
La cosa interessante è che nonostante un Servillo meraviglioso, Servillo meraviglioso, questo dobbiamo dare merito, ma cioè quelle scelte alla Sin City buttate là, cioè è un coacervo di citazioni senza senso. Ecco, prima abbiamo parlato del maestro dell'eleganza citazionista e oggi ci troviamo di fronte a uno che secondo me fa bene a scrivere libri di successo, ma al cinema dovrebbe forse prestare le
scelte. Carrisi ti fa Napoli.
Secondo me quando Carrisi è andato dal produttore gli ha detto no, nel senso anche, però gli ha detto
volevamo portare la forma di parmigiano, ma poi abbiamo pensato che era una caponata.
Gli ha detto una cosa così,
e infatti una caponata era. Comunque al Méliès, che sono tanto bravi, programmano anche La famiglia Adams, un film molto divertente, molto carino, che consiglio a tutti di vederlo. E soprattutto il 9 novembre, dunque quando? Smith, il 9 novembre?
Domani
il 9 novembre,
oggi sei pronto? Ti vedo pronto.
Il 9 novembre, chiaramente, nel trentennale delle celebrazioni della liberazione di Berlino dalla guerra, perché sostanzialmente.
Dal gioco!
Non dal gioco, ma
dalla catena!
Dall'oppressione della seconda guerra mondiale. Perché
la caduta. 2 metri più alto.
La caduta del muro di Berlino nella città di Berlino ha determinato.
C'è una vena polemica politica in
atto. No, scusate, perché cosa detto. Ci ha detto che il muro di Berlino è caduto nella città di Berlino, è caduto incredibilmente.
Posso dare una nota di costume? Non che se non ci fosse stato il muro di Berlino, e adesso ve lo dico perché poi viene fuori come la pezza, lo dico. Non ci fosse stato il muro di Berlino, Lucio Dalla non avrebbe scritto quel capolavoro che è Futura. Dunque.
Il muro di Berlino
stasera è fuori come un melone,
quindi giustifichi, dici fortuna che c'è
quindi
stato il muro,
quindi le immense opere d'arte fatte a Berlino, Lucio Dalla,
ma quindi soprattutto ricordati anche che Lucio Dalla a Berlino c'è stato con Bonetti, era un po' triste e molto grande.
Questo è gratissimo.
Ma che meraviglia, avete ritrovato questo compagno di banco.
È incredibile, perché poi alla fine della trasmissione tu fai la stessa cosa alla fine della canzone. Vai pure,
vado avanti. Dunque, al Cinema Zenith, l'hai già visto o no? Cos'è? La Belle Époque, come avevi dichiarato di fare.
Dai, ieri sera ho visto la partita.
Okay.
Dai, cazzo. Gianluca... Era in programma e mi sono...
Comunque, in sala c'è la Belle Époque, un film con un'operazione secondo me divertente. Grande cast. Un'atmosfera interessante.
La Belle Époque, un po'.
Non l'ho visto. Immagino. Un po' da Belle Époque, un po' da Nouvelle Vague. Insomma, mettetela poche. Come vi pare. Comunque, martedì 12, l'ennesimo film di Jodorowsky. Martedì 12 a Cinezone c'è l'ennesimo film di Jodorowsky.
Sentito proprio così.
Che si chiama... No, si chiama Psicomagia, un'arte per sognare.
No, non è l'ennesimo, è che l'hanno ridato, visto il grande successo che
no,
ha.
Lo so.
Veramente.
No, ma io dico, ma guarda, è una cosa meravigliosa. Io dico l'ennesimo film perché Jodorowsky ogni volta che fa un film riempie le sale. A me non sai quante volte mi hanno chiamato. Ma voi lo fate? Ma voi
sì,
lo fate?
Ma
voi lo fate?
Devi vedere pure che circo che arriva,
Ma è come i libri Coelho
però come
Coelho.
Come direbbe il maestro Smith, Jodorowsky porta la gnocca al cinema. Dunque, damogli in merito.
Però, ragazzi, non è che ce l'ho con te, ma
quindi andiamoci.
No, nel senso che sono le 21:40
e c'è tutto il post-mod da fare.
Non solo c'è tutto il post-mod, ma c'è anche il capo.
Detto questo, giusto, facciamo
il capo stasera.
Una figura granata.
Va bene, finora siamo andati benissimo.
Sì, alla grande.
La miglior puntata di sempre, guarda. Devo dire che al post-modernissimo i film sono pochi questa settimana,
sono 15.
Si chiude Americana lunedì 11 novembre, giusto? Sì. Rossi, vuoi dire due parole?
Com'è andata finora?
Chiudiamo col maestro del racconto breve con Carver e poi vediamo
sì, ma com'è andata finora? Com'è andata finora?
Per me bene.
Oh, ci piaceva sentire
America
questo.
Oggi il titolo non me lo ricordo. Shortcuts, film pazzesco.
Non dire nulla.
Un film che fa tremare. L'ho detto tutto.
Bravo,
meraviglioso. No, vinse tra l'altro, credo che no, se non la Leone d'Oro.
Ha vinto Cannes, 50ª edizione di Cannes.
Premio agli attori corale, un premio dato collettivamente a tutti gli attori. Film stupendo, uno degli Altman forse migliori della storia del cinema, per quanto si possa dire Altman inferiore a
Altman, sempre Altman.
Comunque si chiude Americana, inizia Quarta Parete, inizia ovviamente Germania in autunno, quest'anno non poteva essere altrimenti dedicata alla caduta del muro di Berlino. Trentennale, facciamo tre film però della DDR.
Esatto.
Tre film girati dalla Germania democratica.
Perché c'è un tour internazionale?
No, nel senso che c'è un dibattito aperto, ci sono molti film che girano e questo è un bel progetto nazionale.
Esatto.
Iniziamo con Winterade, ossia è arrivato l'inverno, adesso. E niente, insomma, vi invitiamo a vedervi.
E finiamo con Goodbye Lenin,
tanto per riderci su un pochino, perché insomma tre documentari della DDR, un po' di tristezza te la mettono.
Comunque, era solo l'ultimo
in sala. Parasite di Bong Joon-ho, la famosa invasione degli orsi, che è stato un difetto di questa settimana non averlo ancora visto, purtroppo è uscito ieri, ma sicuramente ne parleremo la settimana
domani
prossima,
lo vado a vedere.
Giusto Daniele Pampanelli?
Giusto,
perché Mattotti merita di essere discusso ampiamente. L'età giovane dei Dardenne ancora in sala, Il segreto della miniera, che è un film piccolo di Antonina Wojcik-Szlak, ma che vi assicuro essere straordinario. Andatelo a vedere. Poi c'è un film spagnolo che si chiama Yuli, e poi ovviamente lunedì e martedì torna in sala The Irishman di Martin Scorsese. Ma non è finita qua, perché questa settimana, secondo il mio insindacabile giudizio, se volete andare in multisala, qualcosa di buono trovate. E che cosa trovate, secondo il mio insindacabile giudizio?
Ovviamente
andate a vedere Terminator, perché bello brutto che sia, bisogna vederlo, e poi ne se ne discute, esattamente come Rambo, come altre cose. Ma i film che vi consiglio sono due, e sono Le ragazze di Wall Street,
chi l'avrebbe mai detto,
e soprattutto la seconda regia di Edward Norton, ho detto una cazzata, la seconda regia non mi ricordo se ne parlava prima,
Edward Norton, Motherless,
Brooklyn, I segreti di una città, un film che è piaciuto molto al nostro amico Silvestri.
Ci siamo?
Posso fare una cosa? Vai. Su Americana, sentiamo il parere dell'autore, come sta andando Americana?
Ma l'ho chiesto
io. Lo so.
Bene, bene, bene. L'esercente come sta andando americano?
Meravigliosamente.
Ecco, questo era il punto.
È stupendo, americano. Se vi siete, tra l'altro ci sarà un appendice di americano, ve lo anticipo.
No, dopo guarda che dopo parapara
se proprio di niente.
Ci sarà un appendice. Il 5 dicembre facciamo la Valle dell'Eden.
Organizzati.
Sei contento? Sei contento.
Organizzati.
Beh, scusa, Steinbeck
e ragazzi, scusate.
Signori, fine lavorazione.
E allora chiudiamo, basta, chiudiamo. Quando chiudiamo, abbiamo già salutato l'altra settimana, non è che perché non c'eri tu, non l'abbiamo fatto, dai. Allora, vi ricordiamo che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovács, come non accorgersene, Lupusione, il signor Smith, Air Director. Ringraziamo signor buonasera Fabrizio Cruciani, Apocalisse Teutonica, Frenner Rottenweiler, grazie ai nostri ospiti Daniele Pampatelli, Simone Rossi, Andrea Fioravanti e ovviamente al professore. Finalmente venerdì, noi andiamo un secondo qui dal pizzicagnolo che la figlia ha spinto, la figlia di Rossi, dobbiamo fare due chiacchiere e spiegargli un po' come stanno le cose. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Sono giapponese.
Sborn.